La pulce nell'orecchio prosegue con La pulce in cucina, scienza e storia della cucina, perché quel che mangiamo è frutto di esperienze, evoluzione e chimica.
E noi cerchiamo di fermarci per riflettere e capire proprio tutto questo. In questo spazio del nostro magazine vogliamo capire come funzionano le cose mentre prepariamo una pietanza.
E oggi vogliamo proprio sapere qualcosa di più su un elettrodomestico molto diffuso nelle cucine, ma anche sui luoghi di lavoro, per esempio nei locali pausa. Sto parlando del microonde.
Ah, qualcuno fa... Ah, no, perché odio amore per il microonde.
Sì, infatti.
Ma vogliamo davvero capirci qualcosa di più e lo facciamo con il dottor Giorgio Donegani. Buongiorno, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Tecnologo alimentare, esperto di nutrizione ed educazione alimentare, autore di molti libri, oltre 30, sul tema proprio della tecnologia in cucina, quindi tecnica, scienza al servizio poi di chi opera direttamente.
Il microonde, questo oggetto che in tante cucine resta lì, magari soltanto a scaldare una tazza d'acqua per fare un tè, altri casi invece viene usato un po' di più, contiene una parte, dico quelle cose proprio da enciclopedia un po'. Allora, contiene una parte chiamata magnetron che produce le microonde che poi a loro volta fanno vibrare le molecole d'acqua che sono contenute nei cibi. Tutta questa vibrazione dell'acqua si propaga alle molecole vicine, così il cibo si scalda o addirittura cuoce anche molto rapidamente. Poi sappiamo altre cose importanti che
sono... Certo che sono tanta attenzione, fare attenzione al calore interno, quindi non usare il metallo, non cuocere per esempio uova intere, ma la lista è ancora lunga e per questo noi facciamo le trasmissioni
con gli esperti.
Per
quello che abbiamo bisogno di Giorgio Donegani. Dunque, intanto, sì. Il microonde è meglio usarlo per cuocere o per scaldare?
Ma va benissimo per entrambe le cose. La maggior parte delle volte lo consideriamo soltanto per la seconda, uno strumento comodo, un elettrodomestico comodo per riscaldare quello che è già stato cotto. In realtà le possibilità di cottura sono molte e molteplici, anche perché adesso i microonde spesso sono dotati anche di grill interno, poi addirittura ci sono ventilati, insomma possono fare tutto quello che si fa normalmente con un forno, per cui cuocere certo richiede un po' una tecnica diversa, perché il calore si sviluppa negli alimenti in modo completamente diverso da quello che siamo abituati a considerare. Invece che procedere dall'esterno verso l'interno, si sviluppa già proprio all'interno degli alimenti, per cui è necessario farci la mano, come dire.
Ecco, posso fare una domanda di quelle che ancora oggi tutti si pongono, ma proprio perché cambia il principio di riscaldamento e cambia l'approccio e quindi cambia il movimento delle molecole, è vero che il principio del microonde scombinerebbe fin troppo le molecole e quindi gli alimenti, o è una di quelle
di
quelle bufale? Che
no, viene? No, è una bufala, perché poi di fatto quello che si sviluppa è semplicemente calore, energia cinetica, cioè le molecole d'acqua che ci sono dentro e che sono molecole polari, praticamente nel campo elettrico formato dalle microonde arrivano a vibrare addirittura a una velocità pazzesca, 2,5 miliardi di volte in un secondo cambiano la loro posizione, e questo produce semplicemente energia cinetica, per cui la cedono al resto, ma è calore, è esattamente calore. Del resto anche per dire gli infrarossi, i raggi infrarossi agiscono per irraggiamento, che è diverso da quello che si fa con la padella, che invece agisce per conduzione, cioè sono tutte semplicemente modi diversi di produrre calore, ma il calore ha gli stessi effetti su quello che mangiamo, siano proteine, siano grassi, siano carboidrati, non cambia proprio nulla.
Però resta vero che se ipoteticamente venissimo colpiti da queste microonde subiremmo dei danni, per esempio scaldando le nostre molecole d'acqua dell'organismo?
Sì, questa è un'altra cosa che va... Le microonde hanno una capacità...
Queste sconosciute.
No, sì, hanno una emivita incredibilmente bassa, cioè quando c'era questa terrore della fuga delle onde dal forno che andavano nell'ambiente, no? In realtà dopo pochi centimetri decadono. E tenga a prendere, sono un 12 centimetri più o meno la lunghezza di queste onde, che è estremamente inferiore, per
è la lunghezza di una forchetta, forse neanche.
Sì. Allora, potrebbero in teoria, se noi proprio entrassimo nel forno a microonde oppure lo abbracciassimo aperto e non fosse dotato di quei meccanismi di cui è dotato, per cui appena si apre smette di produrle, potrebbero sicuramente riscaldare, ma allo stesso modo quando appoggiamo una mano su una piastra elettrica, diciamo che non ci accorgiamo essere ancora accesa, oppure quando ci scottiamo col gas, insomma. Non è assolutamente più pericoloso di qualsiasi altro tecnica di cottura, anzi, da un certo punto di vista, diciamo, sono meno gli incidenti col microonde che con le tecniche tradizionali.
Bene, grazie anche per averci aiutato a fare ordine, perché è vero che sul microonde ancora girano informazioni naturalmente non affidabili, ma appunto noi siamo qua anche per quello, per fare chiarezza e per ridare un filo. Allora direi di riprendere il filo da dove siamo un po' partite, cuocere o riscaldare col microonde, entrambe le attività, lei dice, sono valide, magari riprendiamo.
Sì, per esempio scaldare gli avanzi, che è un'abitudine che si ha tante, richiede però degli accorgimenti.
Sì, l'accorgimento peraltro sarebbe da applicare sempre con gli avanzi, anche con le altre tecniche di riscaldamento, ma gli avanzi sono in genere a rischio microbiologico, a rischio igienico, perché possono nel periodo in cui sono stati conservati essersi contaminati, avere una certa carica microbica anche notevole. Allora, quando noi usiamo il microonde per riscaldarli, non accontentiamoci di intiepidirli, portarli alla temperatura di consumo, ma portiamoli almeno a 75 gradi, cioè devono scottare proprio, perché questo ci permette di sanificarli. Poi, prima di mangiarli, li lasciamo un attimo raffreddare nel piatto, ma è sbagliato usarlo, anche se è comodissimo, proprio per intiepidirli e portarli in tavola.
Beh, preziosa indicazione proprio rivolta alla garanzia di igiene e quindi di salute, dottor Tonegani. Tornando a questa proposta, cuocere o riscaldare, le chiediamo se ci sono degli alimenti che sono più adatti per la cottura al microonde.
Beh sì, diciamo sostanzialmente le microonde agiscono soprattutto sull'acqua che è contenuta negli alimenti, per cui gli alimenti che contengono più acqua sono quelli che da un certo punto di vista si prestano meglio, quindi verdure, ma anche la carne, il pesce, perché di fatto ne contengono molta. Se noi mettiamo dello zucchero, piuttosto se noi mettiamo degli alimenti che invece sono cereali secchi, i popcorn per esempio si fanno nel microonde, no? Però sfruttano moltissimo il vapore che si sviluppa all'interno del sacchetto. Se noi li facciamo senza questo vapore, quel poco di acqua che c'è dentro basta a farli scoppiare e si può riuscire, però è difficilmente controllabile, ecco, in questo caso la temperatura, mentre più c'è acqua più riusciamo anche a controllare bene gli alimenti. Diciamo che poi conta moltissimo la pratica, ecco, c'è anche chi scioglie nel microonde il cioccolato per fare la fondue e ci riesce benissimo.
Anche
ecco.
Il formaggio per fare la fondue di formaggio.
Ah beh, caspita, quella è
non è così sociale.
Sì, perché il profumo è abbastanza intenso, però effettivamente va benissimo per questo.
Ecco, adesso appunto abbiamo capito, quelli pieni d'acqua diciamo sono più facili, ma quelli grassi, ha già detto di quelli secchi, ma per esempio, non lo so, una cosa, sì, per esempio il formaggio è molto grasso, ma altri pietanze.
Sì, però contiene anche molta acqua, perché i grassi, a differenza dell'acqua, non sono così polari, no? Per cui vibrano pochissimo i grassi, perché si riscaldano e nel formaggio per esempio arrivano a fonderlo e così, perché prendono il calore dall'acqua che comunque c'è dentro, no? E quindi è un meccanismo un po' diverso per cui si riscaldano i grassi. Poi la cosa importante, ecco, nel microonde, teniamo presente questo, che dentro nella camera del forno, no, nello spazio in cui cuociamo, ci sono dei punti in cui le onde si concentrano particolarmente, si chiamano nodi, e dei punti invece in cui sono più rare, per cui non cuoce allo stesso modo all'interno tutto. È quello anche il fatto che il piatto è girevole, perché in questo modo è un po' un escamotage per garantire che ci sia questo tipo di cottura omogenea, e anche all'interno dell'alimento rischiamo di avere delle parti più calde e parti più meno calde. Allora la cosa importante poi è quel tempo che va lasciato, terminata la cottura, perché all'interno del pezzo, all'interno del prodotto, si omogenizzi proprio la temperatura. A questo punto il risultato è perfetto.
Possiamo quindi dire che escludiamo gli arrosti uno, perché forse non c'è la vicinanza tattile, olfattiva, e poi per questa cosa che ci ha spiegato adesso, perché c'è il pericolo che poi una parte sì e l'altra no.
Sì, devo dire, i forni che adesso hanno il grill, i microonde con il grill combinato, consentono di fare quello che prima non si riusciva, cioè creare quella crosticina all'esterno, no? Che viene proprio dall'azione diversa del calore prodotto dal grill. Questo è proprio un calore diverso da quello che sviluppano le microonde. Però diciamo che ci sono alimenti che vengono bene e alimenti, un arrosto fatto con la tecnica tradizionale in genere è più buono, ecco.
Ma anche una frittura penso che non si possa fare.
Ah beh, certamente, certamente.
Anche se la verdura, per esempio friggessimo della verdura, quella contiene acqua, però non cuocerebbe nel modo giusto, cioè almeno non secondo i principi di una frittura.
Esattamente, esattamente, perché nella frittura è proprio anzi l'impatto col calore esterno a creare quella crosticina nella quale poi rimangono imprigionati da un lato tutti gli aromi e i sapori, ma anche le sostanze nutritive, perché da un certo punto di vista la frittura, almeno da questo punto di vista, può anche essere considerata una cottura nutrizionalmente sana.
Ecco, appunto, perché questo racchiude aspetto nutrizionale del microonde.
Sì. Ma sì, sono stati fatti diversi paragoni, siccome il microonde permette di ridurre al minimo i tempi di cottura, nell'economia diciamo delle sostanze termolabili, quindi le vitamine che si degradano col calore, i principi che si perdono, anche alcuni antiossidanti, ok, però conta di più il tempo che la temperatura, per cui il fatto che sia rapidissima la cottura col microonde permette di risparmiarle rispetto alle cotture più classiche, più lente. Diciamo che dal punto di vista nutrizionale il microonde ha un po' una marcia in più.
Interessante anche. E poi immaginiamo ovviamente che oggi la costruzione, la produzione, il mercato dei microonde sia molto cambiato rispetto ai primi, e da qui anche grazie alle sue indicazioni capiamo molto di più sull'impiego. La volevamo sollecitare anche su quelle che invece rimangono tradizionali regole legate ai contenitori che vanno o non vanno, certo, nel microonde.
Certo, beh, la prima cosa è niente metallo. Niente metallo per due motivi sostanzialmente. Il primo è perché il metallo scherma le microonde, quindi impedisce la distribuzione delle microonde all'interno del forno. Poi sulla superficie si sviluppano comunque dei campi elettrici che riscaldano moltissimo. Questi campi elettrici, se il metallo è spesso non ce ne accorgiamo, ma se per esempio mettiamo del foglio d'alluminio, no? Vediamo subito che la temperatura e il campo elettrico è così intenso che si formano delle scintille, il che non è affatto una bella cosa, perché danneggia anche l'interno del forno. Viceversa, ci sono i materiali per microonde. Ecco, una cosa da non fare è pensare che tutta la plastica vada bene per il microonde, perché i metalli a volte ci sono anche nei contenitori che noi non pensiamo. In alcune plastiche si usano degli additivi che servono a dare struttura, plastificazione, eccetera, che poi in effetti fanno sì che la plastica si riscaldi. E poi alcune plastiche, quelle cosiddette termoplastiche, proprio si deformano col calore, per cui queste non vanno bene. Come non va bene, ecco l'ultima cosa, magari anche il cristallo, quando mettiamo del vetro, stiamo attenti, nel cristallo c'è piombo. Il piombo agisce proprio, come dicevo prima, come metallo, si riscalda all'interno e rischia di far esplodere tutto. Per cui meglio assolutamente non fidarsi del nostro istinto e usare sempre quello che è marchiato per microonde.
Specifico per microonde. Stiamo parlando con il dottor Giorgio Donegani di Microonde, l'avrete capito, è il nostro spazio della pulce in cucina. Ma se il metallo proprio non va bene usato nel microonde, sì, a che cosa serve invece quella griglia di metallo che viene venduta insieme?
Sì, no, non tutto il metallo si comporta in quel modo, nel senso che l'effetto soprattutto del campo elettrico con le scintille, no, richiede superfici ampie e relativamente sottili. Queste griglie sono studiate invece proprio perché alla fine si riscaldano, però di fatto vanno bene perché servono per, in genere per alzare all'altezza del grill le portate. Quindi già c'è un riscaldamento del grill che si unisce a quello del microonde e il fatto che queste griglie siano anche così larghe non va a incidere in modo particolarmente pesante sulle direzioni delle microonde all'interno del forno. Sono ben studiati, ecco, però per ogni forno la sua, per cui anche lì non pensiamo che qualsiasi griglia mettiamo dentro, magari quella per il cuocere al vapore, o che possano andare bene. Ogni forno ha il suo accessorio.
Non improvvisiamo. A proposito di non improvvisare, lei ci indicava benissimo, spiegando scientificamente, tecnicamente, il perché di certi materiali non funzionano, non vanno usati. Io ho visto inserire in un microonde la tazza classica al tazzone con il latte e l'ovo maltina. Che ci dice?
Cosa succede?
Allora, mettiamoci il latte, magari anche con l'ovo maltina, ma all'interno di un contenitore per microonde. Le tazze spesso sono smaltate, anzi praticamente sempre, e nelle vernici dello smalto ci sono spesso quei metalli che dicevo prima, per cui di fatto si scaldano e in effetti non è solo anche un discorso di calore. Teniamo presente che per tutto quello che è smalto, resina e così, il calore spesso, se non sono pensate per quest'uso, può voler dire anche cessioni di sostanze all'alimento. Non è una bella cosa, ecco. Esistono anche tazze apposta per microonde, sì. Per cui uno le compra e usa quelle.
Io ho visto le scintille sulla tazza col bordino di metallo metallo sparire.
Io lo vedo fare regolarmente e ogni volta mi pongo una domanda. Adesso abbiamo risposto
abbiamo però
ampiamente.
Perché? Alcuni apparecchi, alcuni microonde hanno una ghiera che indica la potenza, forse quelli più vecchi. Sì. Altri oggi mi sembra che siano più frequenti quelli con un disegno, un pittogramma che ci dice per fare il pollo arrosto schiaccia qui, tu come se fosse un bimbi, non fai niente, lo metti lì e fa tutto da solo, ma non mi sembra che funzionino sempre benissimo questi sistemi preprogrammati.
Devo dire che effettivamente, nonostante tutti i sensori, tutte le cose, però un concetto importante nel microonde è che mentre se io devo scaldare su una piastra tre bistecche, le metto vicine, no? E praticamente hanno tutte lo stesso tempo di cottura. Nel caso del microonde, il peso e il volume di quello che mettiamo dentro incide moltissimo sui tempi di cottura, per cui è difficile in effetti riuscire a creare dei sistemi automatici, no? Che siano effettivamente capaci di valutare bene quello che ci si mette dentro in relazione alla matrice, se è carne, se è pesce, se è, ce ne sono un po', su quelle, il pane poi da scongelare.
Ah no, questo ci deve spiegare come si fa.
Va bene, però ecco, io sono effettivamente per l'esperienza, cioè ogni microonde, anche in relazione allo stile di cucina della persona, ha i suoi segreti, richiede un po' proprio l'uso. Affidarsi all'automatismo può dare delle delusioni, in effetti.
Un'altra domanda che ci giunge dal pubblico è sul dispendio energetico del microonde rispetto a un forno normale.
Beh, diciamo che microonde vanno dagli 800 ai 1500, in particolare quelli grossi, proprio perché, come dicevo, devono cuocere una quantità maggiore di cibo. Però ecco, teniamo presente questo, che la rapidità con cui agiscono effettivamente compensa il dispendio energetico, ecco, non è assolutamente il microonde che può incidere in un modo sensibile sulla bolletta.
Non è così sbilanciato.
No, assolutamente. È un po' come il discorso anche delle piastre a induzione, che hanno qualche analogia, no, con il microonde, ma non. Sono pensate, ecco, per non distruggerci il portafoglio, ecco, anche dal punto di vista del costo energetico.
Allora, il pane, Giorgio Donegani, come si fa a non farlo diventare prima molle e poi un sasso quando lo si scongela nel microonde?
È un problema, perché il fatto che diventi molle un sasso è dovuto a una reazione che si crea all'interno del pane tra l'amido e l'acqua, no? E in effetti questa reazione, quando noi riscaldiamo, no, tende a regredire, per cui il pane diventa molto molle, ma più diventa molle e più poi è come se prendesse la rincorsa, siccome è una reazione irreversibile, però appena si raffredda riprende e diventa effettivamente di cemento. Io sinceramente non consiglio il microonde per riscaldare il pane quando è, noi diciamo posso qui, quando è
raffermo, ecco,
raffermo,
certo.
No? Uh-huh. Perché è difficile da dosare. Teniamo presente che nel pane di acqua ce n'è non poca, anche se anche in quello raffermo all'amido, ma si mobilizza subito. Nel caso sia pane.
Abbiamo un problema con la linea.
Stava dicendo, nel caso sia pane ed è rimasto
congelato, uh-huh. È congelato, allora ecco, il segreto è quello di fare molto lentamente, uh-huh. E poi procedere con tempi non procedere per prove. Si arriva a un certo punto, si tasta il pane. E se è caso di dare ancora una ventina di secondi si danno, però mai alla temperatura più alta, mai alla potenza più alta. La graduazione della potenza è fondamentale, meglio scongelare a bassa potenza e magari metterci
un momento in più
che non mettere ad alta potenza e pretendere di scongelare in un minuto soltanto.
Benissimo, la chimica, la tecnologia in cucina, lo stiamo capendo con tutti i nostri ospiti, con i nostri esperti, sono fondamentali per la buona riuscita di un piatto e quindi la realizzazione anche di chi lo fa. Noi ringraziamo il dottor Donegani, che ritroveremo presto per altri argomenti di sua competenza e divulgazione, perché è bravissimo.
A risentirci, le sono grata per avermi spiegato perché il pane diventa un sasso.
e non solo. Grazie, buon appetito a lei e naturalmente buon appetito a tutti.
Buona domenica.
Grazie e buon appetito a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori da parte di Elena Caresani, Maria Piabelloni, Mattia
Chianezzi, alla regia
perché
tecnica.
Arriviamo a un certo momento che
c'è anche
dimentichiamo
Tania Ciriaco
le centralino. Cose. Tania Ciriaco, buon proseguimento d'ascolto sulla Rete 1, tra poco il radiogiornale
e poi proseguono i programmi di Rete 1 e ci trovate in parte sul canale rsi.ch, in particolare qui Food, sul canale Food della RSI. A presto.
Buona giornata e buon ascolto.